Pronti? Siamo live. Ciao Raffaele.
Ciao Luca, buonasera
Buonasera.
anche a te e grazie per l'invito, ovviamente.
Grazie a te. Volevo chiederti se puoi iniziare con una piccola presentazione riguardo appunto il tuo lavoro, quello che hai fatto nell'ultimo anno, di cosa ti stai occupando, eccetera, e poi proseguiamo.
Quello che ho fatto l'ultimo anno, non so, ci vorrebbe almeno un paio d'ore di live per raccontarlo. No, al di là delle battute, degli scherzi, diciamo che mi piace tenermi occupato, no? Come dicevamo prima, fuori onda, prima della live, mi piace sempre avere mille progetti in ballo, cose mie, cose di clienti e di terzi, eccetera. Quindi, diciamo, ho sempre quasi più di un progetto, contemporaneamente in corso. Cosa faccio? Chi sono? Beh, mi chiamo Raffaele Gaito e faccio. Mi occupo di sperimentazione fondamentalmente. La materia di cui mi occupo, che è questa roba mistica chiamata growth hacking o growth marketing, in base a chi lo dice, altro non è che un processo di sperimentazione. A me piace sempre cercare di semplificare i concetti, no? E portarli a terra e usando quanti meno inglesismi possibili. Diciamo che le aziende per innovare hanno bisogno di sperimentare, ok? Partiamo da questo presupposto. Se non innovano, se non sperimentano, semplicemente muoiono. Non è questione di no. Prima di crescere, la sperimentazione e l'innovazione serve per trasformarsi, per evolversi in un mercato che cambia di continuo, che si evolve di continuo. Ecco, di fronte a questa esigenza, quindi quella di sperimentare, hanno due strade fondamentalmente. O lo fanno da soli, in autonomia, quando se ne ricordano, nei ritagli di tempo, in maniera un po' grezza, diciamo, senza un approccio serio e strutturato, oppure si affidano a qualcuno e lo fanno con metodo. Ecco, io quello che faccio è gli porto questo metodo, che è questa roba appunto chiamata growth hacking, nata una decina d'anni fa più o meno negli Stati Uniti d'America, e che quindi rende la sperimentazione all'interno dell'azienda un vero e proprio processo. Quindi non è qualcosa che fai ogni tanto, quando te ne ricordi nei ritagli di tempo, ma diventa una fetta importante del tuo business. Allo stesso modo di come lo sono altre attività in azienda, no? Nessuno si sognerebbe di dire: oh, sta settimana facciamo un po' di marketing, oppure mi raccomando, mercoledì dopo le 4 facciamo customer care, oppure ragazzi, ricordatevi, a novembre ci dedichiamo alle PR. Sono tutte attività che fai di continuo, no? Diventano dei processi aziendali, non li fai un giorno specifico, un orario specifico. Ecco, la sperimentazione, l'innovazione dovrebbe essere trattata allo stesso modo, e invece nella maggior parte dei casi non è così. Le aziende si ricordano di sperimentare solo quando è troppo tardi, no? E pensano che è qualcosa che puoi fare ogni tanto quando hai l'acqua alla gola. Invece, nella maggior parte dei casi non funziona così. Ecco perché deve diventare una priorità, devi diventare un processo, devi avere delle persone, degli strumenti, un budget, dei dati e così via. Quindi creare questa attività, mettere in piedi questo sistema, questo processo è quello che faccio io quando arrivo in un'azienda.
Ok, volevo chiederti come hai iniziato a approcciarti al growth hacking?
Guarda, è stato abbastanza naturale, ti dico la verità, o almeno così sembra, no? Quando poi analizziamo le cose col senno di poi, perché io l'ho incrociato lungo la strada perché serviva a me, semplicemente. Avendo sempre avuto, no, dei progetti personali, avendo sempre fatto impresa, questa roba, quando l'ho scoperta lungo la strada da autodidatta, studiando, la utilizzavo per i miei progetti, per le mie cose. Ho visto che funzionava, ho visto che era una roba che in America si era diffusa tantissimo e che era diventato praticamente uno standard dovunque, e mi sono detto: ma perché di questa cosa in Italia nessuno ne sta parlando? E quindi, diciamo, oltre a usarla sui miei progetti, quindi il Raffaele imprenditore, no? Se metto il cappello da imprenditore, questa roba serviva a me, però se metto poi il cappello da divulgatore, ho sempre adorato anche creare contenuti. Ho sempre adorato la divulgazione, quindi iniziai anche a parlarne, quindi non solo utilizzarla, ma anche poi raccontarla, parlarne, quindi YouTube, post, il blog, il podcast, chi più ne ha più ne metta. E poi questa roba, diciamo, è diventata un po' il fil rouge, no, che collega tutte le mie attività, perché oggi io lo faccio come formatore barra coach, quindi lavoro con le aziende, startup, PMI, corporate, professionisti, veramente tutte le tipologie, tutte le dimensioni. lo faccio come divulgatore e quindi appunto ho scritto dei libri, pubblico tantissimi contenuti, faccio conferenze e così via. E poi ho anche una mia scuola, un'academy, che è nata 2 anni fa, che si chiama Growth Program, che è diventato, diciamo, un po' in Italia probabilmente il posto migliore dove poter studiare questa materia dall'A alla Z, no? In maniera seria, strutturata, perché poi sono materie, come dire, che hanno... Dove la roba diventa velocemente vecchia, no? Quando si tratta di digitale, di innovazione. E quindi quello che fece a un certo punto è stato creare un percorso di formazione vero e proprio, quindi non un corso online che ti fai, no? Con un inizio e con una fine, e quando lo finisci è già vecchio, è già superato, ma un vero e proprio percorso di studi. E l'idea dell'Academy nasce da qui, quindi ho sempre mille cose in ballo, però diciamo un po' il tema comune, no? Che unisce tutti questi progetti è sempre quello della sperimentazione.
Perfetto, volevo chiederti anche magari facendo un esempio pratico, come possiamo utilizzare il growth hacking per far crescere il nostro business?
Prima di pensare a far crescere il business dobbiamo pensare a farlo sopravvivere, secondo me. Perché capisco che nel termine proprio in inglese, no? c'è la parola growth, che ovviamente sta per crescita, però questo molto spesso ci fa distrarre, no? Siamo talmente ossessionati dal concetto di crescita. Invece la prima cosa che dovrebbe fare chi fa impresa, ma questo vale anche per i liberi professionisti, è una cosa che vale un po' per tutti, è avere quella capacità di trasformarci di continuo, adattarci, come dicevo prima, ad un mercato che cambia tanto e cambia anche molto velocemente. E poi gli ultimi 2 anni ne sono stati la rappresentazione perfetta di questa cosa, no? Abbiamo visto come a volte arrivano dei fattori esterni che stravolgono il nostro modo di lavorare. Ovviamente la pandemia è un esempio estremo, però rende l'idea, no? Perché ha fatto comprendere l'importanza di questa cosa anche a chi in passato la snobbava. A volte non è una pandemia, sono altri fattori, è l'arrivo di una nuova tecnologia, l'arrivo di un nuovo competitor, un cambio legislativo, un brevetto, che ne so, qualsiasi cosa, ma arrivano dei fattori ad un certo punto che stravolgono il tuo modo di fare business. E questo significa che le cose che stai facendo e che fino ad oggi hanno funzionato, a un certo punto smettono di funzionare. Questo è proprio matematico, diciamo, ci posso mettere la firma su questa cosa. E questa purtroppo è una cosa invece sulla quale molti si rilassano, no? Hanno qualcosa che funziona, un prodotto che funziona, un canale di acquisizione che converte bene e così via, e pensano che questa cosa possa andare avanti all'infinito. Non è così. È solo questione di quando, non è questione di se. A un certo punto smetterà di funzionare. E quando smette di funzionare, devi avere pronto un'alternativa. Ecco il concetto di sperimentare, ecco il concetto di innovare, no? E come dicevo, l'abbiamo visto, io ricordo agli inizi proprio del primissimo lockdown del 2020, dei colossi, delle aziende enormi che sembravano intoccabili fino a poco prima, sono crollate letteralmente dall'oggi al domani sotto il peso della crisi. Dall'altro lato invece c'erano delle realtà un po' più piccoline che magari erano un po' più agili, un po' più snelle, un po' più veloci e sono riuscite ad adattarsi velocemente al cambiamento del mercato, e questo gli ha permesso non solo di sopravvivere a quel momento, ma anche poi di crescere, di diventare delle nuove, no? Grosse realtà nella loro nicchia, nel loro mercato. Quindi cosa dobbiamo fare noi come imprenditori, imprenditrici, manager, chiunque sia all'ascolto di questa chiacchierata? Dobbiamo mettere la mentalità della sperimentazione al centro della nostra strategia, perché prima di tutto è una questione di mentalità. Possiamo parlare per ora di strumenti, di tattiche, di strategie, di trucchetti, di casi studio, ma è una questione di mentalità. Perché come dicevo all'inizio, quando mi sono presentato, il problema è che molto spesso manca proprio questa mentalità della sperimentazione, no? Si pensa sempre che le priorità sono altre, e lo capisco, perché la vita di un'azienda è fatta sempre di corsa, no? Ci sono mille scadenze, mille urgenze, le mail, le telefonate, il cliente che ti rompe le scatole, la consegna passata l'altro ieri e così via, e quindi siamo sempre in affanno e ci dimentichiamo però di sperimentare. E questo però è fondamentale per sopravvivere, come dicevamo prima, no? Per innovare e di conseguenza per crescere. Quindi il primo passo che dobbiamo fare è un passo di cultura aziendale proprio. È mettere in piedi all'interno dell'azienda questo tipo di mentalità. Il fatto di dire, oh, è importante che noi ci ritagliamo del tempo, del budget, delle persone solo su questo tema, su quello della, dell'innovazione. Poi dopo segue tutto il resto, gli strumenti, no? I framework, i modelli, eccetera, eccetera. Però io quello che consiglio sempre di fare prima è un lavoro proprio di mindset, di approccio. Quello è cultura aziendale.
Ok. Volevo anche chiederti, oltre al growth hacking, poi torneremo a parlare dopo magari anche del growth hacking, volevo chiederti come hai iniziato a creare il tuo personal brand, a costruire il tuo personal brand?
Guarda, come in realtà è come lo faccio ancora oggi, nel senso che quello che faccio oggi è sempre stato un po' il fulcro delle mie attività di personal branding, e cioè la creazione di contenuti. Sono una persona che adora tantissimo il content marketing come approccio in generale. L'ho sempre trovato molto potente. Seth Godin dice che è l'unico marketing che funziona. Ho sempre puntato tanto su quella cosa. Ovviamente non è l'unico aspetto, no, della mia strategia di personal brand, però è sicuramente la parte principale, la parte più grossa, quella che richiede più tempo, quella che mi porta anche i risultati maggiori. Creazione di contenuti. Io sono partito da lì. Pensa che il mio canale più vecchio, che è il blog, credo che ormai abbia fatto 9 o 10 anni, non ricordo se l'ho aperto 9 o 10 anni fa, che è stato il primo sul quale, diciamo, sono partito, no? Prima di altre cose che poi sono arrivate dopo, YouTube, che ne so, podcast, Facebook, e che più ne metta. Quindi, diciamo, da 10 anni pubblico contenuti in maniera costante. E questo fa la differenza, la costanza fa sempre la differenza quando si parla di contenuti, perché nella parte iniziale sono tutti quanti bravi, no? Aprire un blog è facilissimo, aprire un canale YouTube è facilissimo, aprire un podcast è facilissimo, però poi ti voglio vedere dopo 10 anni se sei ancora qui, no? A pubblicare cose. Quello fa la differenza. Quindi la costanza sicuramente nel tempo mi ha ripagato sicuramente il bilanciamento tra qualità e quantità, nel senso di pubblicare cose interessanti, ma pubblicarne anche tante. Io sono un grande fan della quantità, no? Secondo me viene troppo bistrattata di solito. Se fai un bellissimo post, ma ne fai due all'anno, ti serve a poco. Tu devi fare bella roba, roba di valore, e ne devi fare anche tanta. Soprattutto in un mercato come quello di oggi, dove, no, gli stimoli sono tantissimi, le persone sono distratte di continuo. Se oggi non stanno leggendo te, stanno leggendo qualcun altro. Se non stanno ascoltando te, stanno ascoltando qualcun altro. Quindi io cerco di essere presente, infatti come dicevo prima fuori onda, io pubblico tutti i giorni, cioè nel senso, per me sono 365 contenuti all'anno, tutti i giorni esco con qualcosa, che sia un video, un post, un'altra cosa, però io esco sempre con i contenuti. E anche se il tema principale è sempre rimasto quello lì, e quindi è un po' come dicevo prima, no, il filo rosso che collega tutte le mie cose è sempre quello della sperimentazione, di questo approccio proprio sperimentale, negli anni una cosa che secondo me ha ripagato tanto è stata anche la mia capacità di, come dire, rinfrescarmi, no? Sono una persona che adora sperimentare, sporcarsi le mani, leggo tanto, studio tanto e così via, quindi io questa roba la faccio percepire molto nei miei contenuti, no? Quindi oggi tu vai sul mio blog e non trovi solo roba di growth hacking, sai che quello è il mio cuore, mi occupo di quella roba lì, ma ti puoi scaricare l'ebook sui bias cognitivi. No, per fare un esempio, per dirne una così, ti puoi leggere un libro sulla pazienza e uno potrebbe dire che c'entra sta roba con quello di cui ti occupi, in realtà poi li vai a leggere e vedi che tutto c'entra, no? Sono tutte cose collegate al mio argomento principale, però negli anni ho portato dentro sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, qualcosa di interessante. E ti dico la verità, questa è una cosa che vedo fare molto poco con i contenuti in Italia, cioè nel senso, è facile quando inizi a parlare di qualcosa, a scrivere di qualcosa, a raccontare di qualcosa, che dopo un po' ti fossilizzi. E quindi ci sono miei colleghi che, se tu leggi una loro cosa di 5 anni fa o una di oggi, sono ancora lì, sono rimasti a 5 anni fa. E questo ovviamente fa calare l'interesse, no? Fa allontanare le persone e così via. E non mi voglio dilungare troppo, perché di sta cosa potremmo parlare per ore, perché mi affascina tantissimo. Sì. Però diciamo, io ti direi, sicuramente ci sono state questi due o tre fattori che poi hanno avuto l'impatto positivo, no, nel creare questo, il personal brand, che poi è l'asset che mi ritrovo oggi.
Interessante, interessante. Volevo chiederti, magari tu volevo fare qualche esempio pratico di qualche azienda, di qualche grande azienda che utilizza growth hacking e magari andare ad analizzare con te proprio un po' cioè, come le aziende di fatto utilizzano le tecniche di growth hacking, sia per far crescere.
Guarda, questa cosa ti dico di no, non mi va di farla, ma semplicemente perché è inutile, perché l'abbiamo fatta per anni e poi le persone si fissano su questa cosa. E quindi stiamo sempre a parlare dell'esempio di Dropbox, di Airbnb, di
Certo.
Uber, di Instagram e così via. Il growth hacking non è una tattica, questa è una cosa importante. Se quindi noi ci mettiamo ad analizzare le tattiche, allora facciamo il solito esempio di Dropbox e il referral program. Le persone si fossilizzano su quello e dicono: ah, allora figata, devo fare pure io il referral program, devo fare questa cosa che ha fatto Dropbox, questa cosa che ha fatto Airbnb. E il focus viene messo sulla singola tattica. E la singola tattica non serve a niente, perché non puoi copiare e incollare Dropbox per diventare Dropbox. Il focus è sul processo, il focus è sulla mentalità e sul tipo di lavoro. Vogliamo parlare di quello? Assolutamente sì. Come le aziende portano questo processo? Di questo possiamo parlarne per ore. Però il rischio di prendere un caso studio, raccontarlo per l'ennesima volta, che sia americano o italiano, è che poi non rimanga assolutamente nulla, anche perché queste cose sono anni che le diciamo, sono in tutti i libri, in tutti i canali YouTube e così via. Quindi andatevela a cercare, ne trovate decine di casi studio così.
Esatto. No, proviamo magari proprio a parlare senza fare riferimento a un'azienda specifica, proviamo a parlare del processo in generale, cioè soprattutto adesso o comunque anche nella tua esperienza personale, appunto come l'hai utilizzato, eccetera. Proviamo proprio
Certo.
a parlare in generale, se vuoi.
Sì, assolutamente, assolutamente. Guarda, fondamentalmente il processo growth è basato su quattro fasi. È molto semplice se lo vedi proprio, diciamo, schematizzato, no? In letteratura. Qualsiasi manuale ti leggi, alla fine sono quattro step. C'è una fase di analisi, c'è una fase di ideazione, c'è una fase di priorizzazione e c'è una fase di esecuzione. Cosa significa? Si parte con la fase di analisi, che è sempre diciamo, la più importante, la più lunga, la più complessa anche da fare. La fase di analisi è il momento nel quale raccogliamo dati. Dati significa qualsiasi cosa abbiamo a disposizione, analisi qualitative e quantitative, buyer persona, trend di mercato, qualsiasi cosa, i canali che stiamo utilizzando, le campagne in corso. Tutto, il target, tutto, possiamo analizzare qualsiasi cosa. Infatti, questa è un'attività che dura un bel po', no? Ci passiamo del tempo, non è questione di ore, è questione di giorni, se non di settimane in questa fase. Raccogliamo dati, accumuliamo quindi informazioni, le mettiamo a sistema, le condividiamo con il team e si passa alla seconda fase. La seconda fase è la fase di ideazione. Cosa significa? Abbiamo parlato di sperimentare. Il tema principale, quindi la domanda principale, è che esperimenti dobbiamo fare. Ecco, si risponde a questa domanda nella fase 2, quindi la fase 2 è un vero e proprio momento di brainstorming, mettiamolo così, di brainstorming creativo, dove si usano mille approcci, anche lì ci sono mille tattiche per stimolare un po' il pensiero laterale, no? Per rendere la riunione molto più creativa, e ci basiamo sui dati raccolti nella fase 1. Ecco perché si fa prima un'analisi dei dati e poi si passa all'ideazione, perché nell'analisi dei dati sono emerse delle informazioni, quindi avremo raccolto dei dati che per noi sono importanti. Da questa cosa ci nascono delle idee. Abbiamo visto, per esempio, un competitor fare una cosa e questo ci dà un'idea per un'attività che potremmo fare noi. Abbiamo visto una campagna che sta funzionando male e ci potrebbe dare un'idea per fare qualcosa di diverso. Abbiamo individuato un trend sul mercato e ci potrebbe dare un'idea per un esperimento e così via. Quindi analizziamo, raccogliamo dati, usiamo questi dati, no? Li mettiamo in questo frullatore nel quale li shakeriamo, tiriamo fuori delle idee. La terza fase, dopo che abbiamo buttato giù delle idee, è un momento di priorizzazione. Cosa significa? Una volta che tu hai 50 idee sul tavolo, e 50 non è un esempio, no? Sono veramente tante le idee che tiri fuori durante una fase di brainstorming. A volte con i clienti arriviamo pure a 100, 200 e così via. Devi ovviamente decidere a cosa dare priorità. Non tutto puoi fare e non tutto puoi fare in quel momento, no? Quindi quello è un momento nel quale decidi un po' a cosa dare priorità, valuti un po' la fattibilità delle idee, valuti le risorse a disposizione. significa, ok, ne abbiamo 100, qual è la prima da cui partiamo? Cioè, se lunedì iniziamo a fare gli esperimenti, quale vogliamo eseguire per primo? E quindi là si vanno a valutare appunto le risorse che abbiamo a disposizione, quale di queste idee è quella con l'impatto maggiore, eccetera, eccetera. Quindi valutiamo una serie di fattori e in pratica trasformiamo quello che è un elenco in una classifica, perché così abbiamo proprio la classifica degli esperimenti da eseguire, cioè sappiamo il primo sarà questo qui, il secondo sarà questo qui, il terzo sarà questo qui e così via, in modo tale che poi si passa quindi alla quarta fase, alla fase di esecuzione vera e propria. Quindi lunedì, questo ipotetico lunedì, prendiamo il primo esperimento e lo facciamo effettivamente, cioè iniziamo a lanciare il primo esperimento. Però si tratta di un ciclo, no? È un processo, come dicevo prima, è una cosa che non si ferma mai, tu lo devi fare di continuo, il che significa che dopo la quarta fase, quindi dopo l'esecuzione, abbiamo di nuovo la fase di analisi, quindi si torna allo step numero uno. Perché torniamo alla fase di analisi? Perché ovviamente abbiamo nuovi dati a nostra disposizione, abbiamo appena fatto un esperimento, supponiamo che sono passate delle settimane, questo esperimento si è concluso, abbiamo generato nuovi dati, nuove informazioni, e quindi ricominciamo l'analisi. In base a queste informazioni nuove possiamo trarre delle nuove conclusioni, possiamo avere delle nuove idee, possiamo ottimizzare l'esperimento, possiamo decidere di interromperlo, di scalarlo, di modificarlo e così via. Questo è il processo veramente a grandi linee. Alla fine, come dicevo, se lo guardiamo dal punto di vista teorico è facile, sono questi quattro step. Poi ognuna di queste fasi dentro ha 1000 strumenti di supporto, no? 1000 tattiche con le quali mettere a terra queste cose concretamente e così via. Però poi lì dipende da caso per caso, azienda per azienda, in base alle necessità, al mercato e a altri fattori.
Certo. Volevo chiederti, secondo te possiamo tutti potenzialmente approcciarci al growth hacking? Anche se immagino che la risposta sia sì, però volevo anche chiederti se cioè, quali, secondo te, quali competenze in particolare deve avere un growth hacker?
Aspetta, non ho capito la prima domanda. Intendi dire se tutte le aziende possono usare il growth hacking o noi come consulenti, formatori?
Ma guarda, io ti direi anche, mi piacerebbe parlare di entrambi i casi, nel senso sarebbe interessante capire sia in contesto aziendale sia anche per i formatori o comunque chiunque, diciamo.
Sulle aziende la risposta è no, non si può fare questa cosa in tutte le aziende. Altrimenti sarebbe una formula magica. Io sono contro le formule magiche. Sarebbe, oh guardate, vi sto vendendo questa soluzione universale, funzionerà nel 100% dei casi, indipendentemente da chi siete, cosa fate quello che dico io che funzionerà. Non è così, non può funzionare in tutte le aziende, e me ne sono accorto anche io negli anni, no? Proprio esperienza in contesti nei quali provavamo a fare queste cose e semplicemente non andavano. E ti dico in quali casi non funziona. Innanzitutto è un approccio tutto basato sui dati, e quindi non lo possono usare le aziende che non lavorano con i dati. Quindi un'azienda che non raccoglie dati, che non ha strumenti, no, di analisi, eccetera, eccetera, quindi che non ha un ecosistema adatto, basato sui dati, questa roba non la può fare. Perché semplicemente quando ti trovi nella fase 1, quella di raccolta dati, che dicevo prima, quando rispondevo al processo, avresti zero informazioni a disposizione, quindi queste cose non hai delle basi sulle quali poter lavorare. Quindi in quel caso, se mi trovassi di fronte a un cliente del genere, gli direi ok, il tuo problema non è come lavoro col growth hacking, è fai un passo indietro, come metto in piedi un sistema di analytics che mi permette di raccogliere delle informazioni, iniziare ad avere, no, un po' di numeri interessanti da osservare per capire come sta andando il mio business. Non funziona nelle aziende che non hanno dei processi agili, ed ecco perché è molto complesso farlo nelle realtà molto grandi, molto strutturate. Perché? Perché la sperimentazione ha bisogno di velocità. E quando ti trovi un'azienda nella quale per prendere una decisione ci vogliono 45 giorni, salta tutto il processo, perché non riesci a fare niente, perché devi chiedere al tuo capo, che devi chiedere al suo capo, che poi devi chiedere al capo del capo, che gli deve approvare il budget, eccetera, eccetera. Quindi se ci sono delle aziende, cioè se l'azienda non ha una struttura snella che gli consente di approvare velocemente, muoversi velocemente, questa roba non si riesce a fare. E anche lì, quindi, quando mi sono trovato in situazioni del genere, abbiamo spostato il problema, non era tanto come facciamo growth hacking, ma è come snelliamo alcuni processi, perché voi oggi lavorate semplicemente male, quindi avete un altro problema, non quello di fare sperimentazione. E poi ti direi un po' un terzo fattore un po' più astratto, che però secondo me comunque è importante, ci deve essere la cultura della trasparenza in un'azienda che fa questa cosa, no? Se lavori, se fai sperimentazione, lavori a stretto contatto col fallimento, il 90% dei test che fai non vanno a buon fine, devi essere disposto a lavorare in questo modo, no? A fallire di continuo, a fallire pubblicamente, a non preoccuparti di questa cosa, eccetera eccetera. Ci sono contesti nei quali questo viene facile, ci sono contesti nei quali questa roba è un tabù e quindi il manager di turno, no, è terrorizzato a questa idea e quindi non hai proprio le basi per lavorare in questo modo. Quindi anche lì, quando mi sono trovato in queste situazioni, ho detto ok, il problema non è come facciamo growth hacking, il problema è come portiamo una cultura del fallimento e della trasparenza all'interno dell'azienda. Risolvete quello e poi ci preoccupiamo di come fare growth hacking. Rispondendo invece alla seconda domanda, se tutti possono approcciarlo, studiarlo, iniziare a lavorare con questa, diciamo, con questa metodologia, invece la risposta è sì, perché fortunatamente non c'è un titolo di studio, non c'è una certificazione, non c'è un'università, e dico fortunatamente perché sono contento di questa cosa. Io l'ho fatto da autodidatta e vengo da un mondo completamente diverso, no? Sono laureato in informatica, il mio mondo era un mondo fatto di pane e codice e robottoni giapponesi, diciamo, questo era il mio mondo. Ho amici che fanno lo stesso lavoro e arrivano da percorsi completamente diversi, da economia, da psicologia, chi addirittura non ha fatto l'università e così via. Perché? Perché è una materia multidisciplinare, quindi dove dentro ci sono veramente pezzettini di roba che vanno a pescare un po' ovunque, dove fa tanto lo studio che ti fai tu per conto tuo, da autodidatta, più ovviamente la parte pratica, quindi sporcarsi le mani di sperimentare. Ed è il motivo per cui prima ti dicevo no, io a un certo punto ho creato un'academy perché mi sono reso conto che il corso online non bastava più per spiegare sta roba, perché oggi nell'academy io ti posso fare una lezione dove parliamo di analytics, una lezione dove parliamo di prioritizzazione, una lezione dove parliamo di creatività, una lezione dove parliamo di un'altra cosa. Sono argomenti completamente slegati tra di loro, ma che sono tutti quanti importanti per fare growth hacking. E quindi chi lo approccia da autodidatta, che deve fare? Il consiglio che darei io è: partite un po' da quelle che sono le vostre competenze, proprio prendendo carta e penna, no? Fate uno schemino e scrivete su cosa siete forti, su cosa siete bravi, su cosa siete preparati. Quindi quali sono quelle aree di competenze sulle quali vi sentite a posto? E poi invece provate a scrivere anche quali sono quelle dove vi mancano dei pezzi. Perché? Perché in questo modo avete un'idea di quali sono le priorità, cioè in cosa dovete iniziare a formarvi. Per esempio io venivo come dicevo prima, da un mondo molto tecnico, che era quello del codice, della programmazione, e quindi ero molto a mio agio con tool, script, dati, eccetera, eccetera, però ne sapevo zero, per esempio, di UX. E allora mi sono messo a studiare la UX per conto mio, che non significa che sono un esperto di UX, assolutamente no. Però avere quel minimo di conoscenza di quel mondo mi aiuta a fare questo lavoro. Magari qualcuno viene da un percorso di marketing e quindi è molto a suo agio con posizionamento, branding, advertising e così via, però potrebbe avere una forte lacuna in un'altra area e allora si mette a studiare quell'altra area e così via. Ma ovviamente a questa roba qui, a questo percorso più teorico, dobbiamo sempre affiancare della pratica. È un lavoro molto molto pratico e quindi la cosa migliore è studiare e mettere a terra, no? Studiare e mettere a terra, studiare e mettere a terra. Sporcarsi concretamente le mani, quindi mi sto guardando come funziona, che ne so, la tracciatura degli eventi su Analytics. Una cosa è conoscerlo in teoria, una cosa è avere anche un sito web sul quale posso andare lì, fare questa cosa e guardare concretamente i numeri che mi appaiono sullo schermo e fare due ragionamenti. Perciò il consiglio che do sempre è, anche se non avete una vostra azienda, no? Se non avete qualcosa sul quale poter lavorare, fatelo su un vostro progettino. L'importante è che avete qualcosa di concreto sul quale potete testare le cose. Aprite un blog, che ne so, qualsiasi cosa, no? Non deve essere forza una startup, non deve essere forza un'app milionaria, però avere un punto, un luogo nel quale se sto studiando una cosa posso subito metterla a terra e provarla. Mi sto guardando come si ottimizza una landing page? Beh, sarebbe comodo se avessi anche un sito dove posso andare a fare una landing page, no, e studiare come la si ottimizza. Mi sto guardando come funziona LinkedIn Ads? Beh, se mi metto lì e le faccio sul serio le LinkedIn Ads per portare il pubblico magari verso quella famosa landing page, è ancora più interessante. E anche qui mi sono dilungato, tagliami se sono troppo
lungo. No, assolutamente no.
Parlo tanto. Quindi, diciamo, riassunto è un buon bilanciamento tra teoria e pratica, e servono entrambe, sia chiaro, servono entrambe, 50 e 50.
Ok, perfetto. Un'altra domanda che tra l'altro avevo già fatto anche un altro ospite che era venuto in live, era possiamo cercare di far lavorare growth hacking e marketing insieme? In parte hai già risposto. Però vorrei proprio sempre cercare di entrare più nello specifico e proprio di andare a vedere le differenze e invece le similitudini tra queste due.
La risposta è assolutamente sì, perché sono due cose diverse. Viene fatta spesso confusione, no, tra questi due mondi, lo so perché questa è colpa di molti blog americani che negli anni titolavano cose assurde tipo il marketing è morto, il growth hacking ha ucciso il marketing. Sono due cose diverse. Il marketing fa il marketing, il growth hacking fa sperimentazione. Sono due cose diverse, quindi in azienda convivono, sono proprio due reparti diversi, sono due gruppi di persone diverse che fanno cose diverse, con obiettivi diversi. Ecco perché non c'è nessun contrasto. Anzi, molto spesso collaborano, no? Fanno delle attività insieme. Il marketing si concentra su quelle che sono le attività di marketing, come dicevamo prima, no? Che sono lì, parte dei processi aziendali, vanno fatte, sono sempre state utili e saranno sempre utili. Per dire, la pubblicità qualcuno la dovrà fare, la fanno loro. I contenuti qualcuno li dovrà fare, li fanno loro. Attività di branding, awareness, li fanno loro, e così via. Ovviamente sono degli esempi. Dall'altro lato, ha invece un gruppo di persone che cosa fanno? Sperimentano cose nuove. Quindi se vogliamo vederla, visto che tu dicevi quali sono le differenze, il marketing fa le cose che funzionano, il growth hacking fa le cose che potrebbero funzionare. Come abbiamo detto, su 100 cose che testo, 90 non vanno a buon fine, la percentuale a volte è anche più alta. Quella piccola percentuale di cose che funzionano, quel 10% di esperimenti che vanno a buon fine, cosa facciamo? Li portiamo in azienda e diventano parte di quelle best practice, di quei processi che dicevamo prima. Quindi in realtà poi il marketing, ma anche altri reparti, acquisiscono tanto dal growth hacking. Cioè oggi il team di growth sta facendo un esperimento, che ne so, sui contenuti. Se questo esperimento ci insegna qualcosa di importante, questo insegnamento viene preso e viene utilizzato dal resto dell'azienda. Oggi stiamo facendo un esperimento di prodotto e scopriamo una cosa importante. Bene, questa informazione viene presa e utilizzata dal resto dell'azienda, e così via. E sono un po' quelli che lavorano borderline, no? Su questa linea dello sconosciuto, al di là del quale c'è il nulla più assoluto, si mettono continuamente in gioco, no? Sperimentando cose nuove, proprio così, senza avere la più pallida idea di cosa possa funzionare e cosa no. Quando scoprono qualcosa che funziona, no? Questo know-how, questa conoscenza, diventa parte dell'azienda e quindi poi viene utilizzata dai reparti di marketing, sales, prodotto, sviluppo, che ne so, PR, customer care e così via. E quindi anche perché l'innovazione è un qualcosa di trasversale che riguarda tutta l'azienda, no? Che riguarda tutti i reparti, tutte le funzioni aziendali. Ecco perché non solo possono coesistere queste due entità, ma molto spesso si ritrovano a collaborare, a condividere informazioni. Ovviamente poi dipende dalla dimensione dell'azienda, no? Perché se stiamo parlando di un'azienda grande, effettivamente sono proprio dei reparti diversi e delle persone diverse. Cioè, esiste il reparto di growth, è uguale a come oggi siamo abituati a pensare al reparto di marketing o il reparto di customer care e così via. Ovviamente se un'azienda è piccolina non è un reparto, ma magari è una persona, no? O magari sono le stesse persone che fanno più cose e così via. Però concettualmente, diciamo, per passare l'idea, queste sono due cose separate che quindi non vanno assolutamente in contrasto, anzi sono entrambi fondamentali e nella maggior parte dei casi comunicano e si scambiano informazioni.
Ho capito. Volevo anche un po' parlare di te e proprio del tuo percorso, nel senso in pratica, tu mi hai detto che avevi studiato informatica. In pratica, come sei passato dallo studio, diciamo, dell'informatica, eccetera, proprio al growth hacking in pratica? Com'è stato il percorso?
Allora, considera che io ho fatto sempre anche impresa dai tempi dell'università. Quindi in realtà studiavo informatica e quelle conoscenze le utilizzavo per mettere in piedi i miei prodotti, no? Le mie cose, le mie attività. E questo però mi ha permesso di scoprire molto presto e molto velocemente che puoi essere bravo tecnicamente quanto vuoi tu. Ma questo non basta per vendere un prodotto, no? Quindi io diciamo, da chi era dietro il prodotto mi preoccupavo solo di usare l'ultimo linguaggio, l'ultima tecnologia, l'ultimo framework, il codice ottimizzato, eccetera, eccetera. Proprio le pippe tipiche da programmatore. Poi però lì fuori c'è una cosa che si chiama mercato, una cosa che si chiama clienti, e a loro non frega niente di tutto questo. E quindi devi imparare un altro pezzettino, cioè mi mancava proprio quel pezzettino, no? Quello tra ho fatto un prodotto e questo prodotto è bello, l'ho fatto bene, penso che sia una figata. Ah, ok, ma come lo comunico adesso alle persone? Come convinco qualcuno a pagarmi per comprare questo prodotto? E lì io avevo proprio un punto interrogativo, c'era il vuoto più assoluto, perché ovviamente non, il mio percorso di studio non prevedeva quella roba lì, no? Nessuno dei miei amici, colleghi di studio all'epoca era interessato a questa parte qui, perché non era parte del lavoro. Se fai il programmatore in azienda non ti frega niente di questo, perché tanto c'è qualcun altro che poi vende quel prodotto. Nel mio caso invece io ero quello che il prodotto lo doveva fare e lo doveva anche vendere. E quindi mi sono messo a studiare per conto mio. Ho iniziato a leggere libri americani sul marketing, sul business, sulla comunicazione, sul posizionamento, tutte le robe, diciamo, famose, no? Dei guru americani famosi su questi temi, e mi sono imbattuto lungo la strada appunto nel concetto di growth hacking, del quale mi sono proprio innamorato molto presto perché era molto pratico, ecco, era molto, molto tecnico e quindi era molto vicino a quello che era il mio percorso di studi. L'ho sentito molto vicino a me, ecco, l'ho sentito molto mio. C'era qualcuno che diceva, non diceva fate questa cosa perché sono io il guru e vi sto dicendo che di farla così dovete fidarvi di me. C'era uno che diceva dovete fare le cose, le dovete provare e dovete guardare i dati cosa vi dicono. E questa per me era la cosa più, come dire, semplice, ovvia da un certo punto di vista, ma anche la più giusta da fare. Quindi quando leggevo queste cose di questo mondo, dicevo, è questo che voglio fare, è questo l'approccio che mi piace, voglio lavorare così. Provare le cose, osservare i dati, prendere una decisione, non farlo perché in qualche libro c'è scritto che va fatto così, qualche esperto, mi devo fidare di qualche esperto. No, questi qua dicevano fidati dei numeri, basta, non ti fidate di nessun altro. E allora, cioè, per me questa roba era oro, era proprio, no, fu un'illuminazione. Quindi poi mi collego a quello che dicevo prima, la iniziai ad usare su di me e quindi a provare ad applicare queste cose sui miei progetti, no, sui prodotti che sviluppavo, che realizzavo. E poi gli step successivi sono stati iniziare a lavorare sul personal brand, iniziare a fare anche consulenza, divulgazione, formazione e così via. Però il passaggio proprio di collegamento tra queste due fasi della mia vita è stato il fatto che di quella roba avevo bisogno io, cioè me la sono studiata perché serviva a me. Quando ho visto che funzionava, ho detto è una figata, perché non lo stanno facendo anche gli altri?
Certo, mi è venuto in mente, volevo chiederti anche questo, come si è evoluto negli anni? Cioè, immagino che un po' come tutto, come tutti gli strumenti digitali che utilizziamo, anche il growth hacking, si è evoluto, nel senso nel tempo. Volevo chiederti appunto, confermi questa cosa, non è così? Cioè, magari ci sono sempre questi quattro pilastri di cui hai parlato, però proprio c'è stata un'evoluzione, volevo chiederti.
Sì, assolutamente. Nel senso, i pilastri sono quelli, in termini di metodo, proprio di processo.
Sì, i quattro.
Però poi ovviamente il come lo facciamo, quello sì, si è evoluto tantissimo ed è normale che sia così, no? Se ci pensi, il mercato cambia, va a una velocità elevatissima, è giusto che le cose cambino di conseguenza. E poi in particolar modo, se parliamo di come viene fatto in Italia, questa cosa ha ancora più valore, ha ancora più senso come domanda e come ragionamento. Perché? Perché questa è una cosa che io ho scoperto sbattendoci la testa in prima persona. La maggior parte delle cose che vengono dette o fatte per il mercato americano non è detto che funzionino automaticamente anche in Italia. E questo, per esempio, è stato l'errore mio e di molti altri miei colleghi di quando ci siamo avvicinati a questa materia, no? Che la studiavamo dall'America e pensavamo che bastava fare copia e incolla in Italia per fare la stessa cosa. E non è così. Non è così perché non hai quel tipo di contesto, non hai quel mercato, non hai quelle cifre, non hai quei player in azioni, no? Non hai proprio quel contesto, quell'ecosistema nel quale poter lavorare allo stesso modo. Quindi in realtà la difficoltà, anche la bravura, se vogliamo, è stata quella di riuscire poi ad adattare questa cosa al mercato italiano e a capire in che modo prendere quello che c'era di buono e riuscire a farlo in un contesto imprenditoriale molto diverso, molto più piccolo, con meno attori, molti meno soldi in gioco, una mentalità imprenditoriale diversa, una struttura di azienda diversa, no? Molto basata sulla PMI, molto basata sull'azienda familiare e così via. Lavorare su questi temi è stato fondamentale ed è stato il modo con il quale poi il growth hacking ha fatto breccia anche in Italia, no? E oggi lo utilizzano anche aziende italiane. Perché? Perché si è stato in grado di contestualizzarlo a quel mercato. Altrimenti era semplicemente una pagliacciata, no? Come quando appunto prendi un qualsiasi libro americano, lo leggi e dopo 10 pagine capisci, sì, ma sta roba la puoi fare se sei a San Francisco, non la puoi fare se sei a Catanzaro, cioè non funziona, non puoi pensare che funzioni dappertutto un certo approccio, una strategia, una tattica e così via. Quindi negli anni è cambiato molto, soprattutto da questo punto di vista, perché? Perché ha subito questi adattamenti, se vogliamo, no? Anche esterni proprio, no? Queste influenze esterne, ed è inevitabile. Io per esempio ho cercato sempre di più di parlare di crescita sostenibile invece di crescita esponenziale. Qualsiasi libro americano ti leggi sul tema punta molto sul concetto di crescita esponenziale, no? Tutte queste startup che devono fare il botto, devi creare l'azienda, devi raccogliere 300 milioni e devi fare il botto entro 2 anni. E se sei in America, se sei in Silicon Valley, se sei a Perugia, probabilmente no, probabilmente non funziona così. E questa è un'altra cosa, no, sulla quale è cambiato molto, si è evoluto molto e così via. Questo per fare un esempio. Ovviamente ci sono tante, tante cose, è cambiato molto anche dal punto di vista tecnico proprio. La tecnologia negli anni si è trasformata tantissimo, l'automazione ha sempre fatto una parte più grossa di questo processo, di questo lavoro. Il tipo di dati che abbiamo a disposizione è cambiato tantissimo e anche quella parte lì si è stravolta completamente rispetto a 5-6 anni fa, senza andare indietro di 10 anni fa. L'arrivo dell'intelligenza artificiale ha impattato, no, sugli strumenti che utilizziamo, i dati che raccogliamo, il come prendiamo delle decisioni, il cosa facciamo noi, il cosa facciamo fare all'intelligenza artificiale e così via. E ce ne sarebbero tanti altri, questi sono i primi che mi vengono in mente, però sì, ti direi assolutamente, è cambiato, sta cambiando di continuo e ovviamente continuerà a cambiare, come vale per tutto il resto. Nessuno fa content marketing oggi come lo faceva 7 anni fa, nessuno fa customer care oggi come lo faceva 7 anni fa, e lo stesso vale anche per il growth hacking.
Certo, immaginavo. Volevo chiederti, proprio per concludere la live, volevo chiederti se poniamo così, per immaginiamo che non potessi più fare growth hacking, cosa faresti? Domanda.
Ma tu dici proprio zero come materia?
Poniamo che non potessi più farlo, che cosa faresti? Una domanda un po' trabocchetto, ma così per comunque...
Ah, guarda, ti direi, in realtà negli anni ho allargato talmente tanto il mio raggio d'azione che penso che mi sposterei su qualcosa di vicino, continuando a fare però come lo faccio oggi. Cioè sicuramente mi piacerebbe continuare a fare divulgazione, continuare a fare coaching, formazione e così via, però a questo punto mi sposterei su altro. Che ne so, immagino il content marketing, lo adoro, quello è un tema per esempio di cui sono appassionatissimo, ho tanta esperienza. Se da domani mi dicessero non puoi parlare mai più di growth hacking, direi ok, continuo a fare quello che sto facendo e magari lo faccio soffermandomi sul mondo dei contenuti o sul mondo del personal brand, no? Quindi altri temi di cui abbiamo toccato oggi così velocemente in qualche passaggio, sul quale comunque mi sento molto ferrato, mi appassionano tanto, conosco molto bene, quindi come dire, proverei a deviare, ma non di troppo, quindi rimanendo su un approccio simile, ma magari in un contesto leggermente diverso.
Certo, immaginavo.
A meno che non mollo tutto e digitale, internet, i social, eccetera, e mi prendo un orticello e mi metto a fare i pomodori. E quella è sempre un'alternativa da tenere in considerazione.
Un'alternativa, esatto. Infine volevo chiederti, sempre tornando sul personal branding, prima hai parlato sempre dell'importanza appunto di sperimentare anche a livello di personal brand. Io volevo chiederti cosa consigli a chi sta iniziando a farlo adesso o comunque a chi è iniziato proprio da poco a fare personal brand. Volevo chiederti questo.
Allora, guarda, ci sarebbero una valanga di cose di cui parlare, però se diciamo per questione di tempo e anche per non annoiare nessuno, se c'è una sola cosa sulla quale mi devo concentrare, io direi assolutamente non sottovalutate gli asset proprietari, e cioè dovete avere dei posti, dei luoghi che siano vostri. Oggi siamo alla mercé dei social e questo comporta dei grossi rischi per chi fa business, per chi fa personal brand. Significa che tu puoi avere la pagina Facebook cancellata dall'oggi al domani, ti possono bannare il tuo canale YouTube, ti possono cambiare l'algoritmo e la reach si abbassa, si triplica il costo della pubblicità e vai fuori budget. C'è qualcun altro che decide per te e tu subisci queste decisioni. E soprattutto puoi scomparire dall'oggi al domani. Ecco, in questo scenario è fondamentale avere un blog, che ne so, qualsiasi altra cosa sia, come dire, un canale tuo, no? Casa. Io il blog lo chiamo casa mia. Queste cose, questi asset che sembrano vecchi, sembrano superati, in realtà mai come oggi sono fondamentali, sono tornati fondamentali. Perché? Perché sul mio blog decido io quando pubblicare, cosa pubblicare, con che tono di voce, eccetera, eccetera. Non mi devo preoccupare, non mi devo preoccupare dell'algoritmo, della pubblicità, di un ban e così via. Quella è casa mia, me la gestisco come voglio io e le persone quando vengono lì sopra sono a casa mia. Non siamo ospiti di Facebook, ospiti di YouTube, ospiti di, non lo so, Twitch, Twitter e così via. E in uno scenario come quello di oggi, dove queste problematiche sono sempre più attuali e se ne sta parlando tantissimo recentemente, questa è una cosa da tenere in considerazione anche per chi sta partendo adesso. Quindi anche se partite con una pagina Instagram o con un canale YouTube o altro, considerate l'eventualità di metterci a fianco anche qualcosa di vostro, dove siete proprietari, fate quello che volete e nessuno vi può toccare.
Perfetto, perfetto. Va bene. Grazie mille, è stato davvero un piacere, spero prima o poi, anche se tu vivi all'estero praticamente, spero che ci sarà occasione prima o poi un giorno di vederci dal vivo.
Super volentieri, grazie mille di nuovo dell'invito, della chiacchierata, e grazie anche poi a chi è rimasto con noi fino alla fine, si è sparata quasi un'ora di intervista.
Esattamente, grazie mille a tutti, anche appunto grazie a tutti quelli che sono stati con noi, e grazie mille a Raffaele, grazie a tutti.
Ciao Luca, ciao a tutti, ciao. Buona serata e buon lavoro.
Grazie anche a te.